Buongiorno, buongiorno a tutti dalla redazione di Vagamondo, la trasmissione di approfondimento politico-culturale a cura di Vax 61 e del network della comunicazione antagonista Malabocca. In onda tutti i sabati mattina tra le 11.30, ovviamente siamo un po' in ritardo come al solito, sono le 11.45 passate da qualche minuto, fino alle 13 o anche oltre. Io sono Alvin, in studio con me c'è Marco.
Ciao a tutti.
Sono già in studio anche Francesca e Federico della rete ricercatori precari di Bologna che ci terranno compagnia direttamente in studio nella prima parte della trasmissione. Salutiamo anche Luca che è in regia e direi che siamo pronti a partire. Oggi trasmissione sul lavoro, trasmissione sui mille volti, le mille sfaccettature del mondo del lavoro contemporaneo che porteremo avanti tenendo come filone tre approfondimenti tematici specifici. Parleremo appunto del movimento dei ricercatori precari, della sua storia, un movimento che abbiamo seguito spesso nel periodo delle contestazioni al DDL Moratti, ma di cui in questi anni si parla meno, ma che continua ad andare avanti con nuove idee, nuove proposte, nuovi filoni di ragionamento che appunto di cui ci parleranno direttamente in studio Francesca e Federico. Avremo poi un approfondimento sulla situazione dell'aeroporto di Bologna, dove avrete sentito in questi giorni ci sono state numerose mobilitazioni per un processo di esternalizzazione dei servizi da parte dell'azienda che gestisce l'aeroporto e legato a questo anche il licenziamento di oltre 30 dipendenti. Ci sono state mobilitazioni, picchetti, presidi all'aeroporto e ne parleremo direttamente in studio con Italo Quarto dell'RDB. Ultima parte della trasmissione, vedremo un approfondimento sul lavoro stagionale nella provincia di Rimini con Mariano Arenella di Rimini che ha fatto una tesi di laurea proprio su questo argomento e ci porterà una sua testimonianza e un suo approfondimento. Ora, primissimo breve stacco musicale e poi rientriamo subito. Ciao a tutti da Vagamondo, siamo pronti a partire, ma prima di iniziare questa trasmissione vi ricordiamo i riferimenti, i contatti con cui potete trovarci e partecipare direttamente a una trasmissione che sta diventando sempre più interattiva. Potete telefonare a Vagamondo, potete scrivere a vagamondo@vax61.info, potete telefonare allo 051 34 64 58 oppure mandarci un SMS che, come abbiamo fatto tante altre volte, verrà letto, discusso, commentato in diretta al 333-1809-494. Vi ricordo anche i nostri siti di riferimento in cui potete trovare le notizie, ma anche trovare la trasmissione stessa da scaricare nei giorni successivi per chi dovesse essersela persa in diretta, che sono www.vax61.info. E qui trovate anche la sezione specifica di Vagamondo e www.zig.it che è il giornale online, quindi uno spazio di controinformazione, di comunicazione alternativa e antagonista per la città di Bologna, per il movimento bolognese. Ora, entriamo a bomba proprio nel tema della trasmissione con Francesca e Federico dei ricercatori, ma prima con Marco che ha un paio di notizie sempre legate al mondo del lavoro.
No, in relazione ai laureati, il dato è che Alma Laurea ci rende noto che i laureati guadagnano non quanto si aspettavano per tutti gli studi svolti, e di questo parleremo anche con i ricercatori. La seconda notizia è il fatto che da qui ai prossimi giorni si parlerà del referendum dei metalmeccanici, che è passato al 75%, visto che tutti i sindacati erano favorevoli, sindacati confederali intendiamo, e che comunque c'è un'opposizione da parte di una parte della FIOM, nello specifico 28 aprile, che ritornerà sull'argomento, e vi sono situazioni come quella della Ferrari o della Melfi che si sono opposte. Ora veniamo a Francesca chiedendogli quali sono stati i primordi, l'origine e gli sviluppi del movimento dei ricercatori precari.
Sì, ciao, buongiorno a tutti, io sono Francesca. Allora, niente, quali sono stati i primordi della rete? La rete è nata diversi anni fa, ormai all'epoca del Ministero della Letizia Moratti. È nata come risposta alla politica di quel governo che, diciamo, in realtà non è che abbia iniziato niente, perché la politica di quel governo è stata semplicemente una continuazione delle politiche che nei confronti dell'università che il governo ha sempre fatto. Diciamo che all'epoca le politiche della Moratti non erano peggio di quello che ci si poteva aspettare, e quindi ci sono state moltissime azioni che tutta l'università ha preso, sia gli studenti che i ricercatori, che soprattutto perché ne parliamo oggi, i ricercatori precari. Quindi diciamo che il periodo è 2003-2004, si è costituita questa rete, che si chiama rete perché è un gruppo di è proprio una rete, ci sono dei gruppi di ricercatori precari in tutta Italia. In Italia abbiamo calcolato che ci siano più o meno dai 50 a più o meno 50.000 persone che lavorano come non strutturati alle università, e diciamo in ogni università si è creata creato un coordinamento che poi aveva contatti con i rispettivi coordinamenti di altre università. Quindi diciamo che ogni nodo della rete, come lo chiamiamo noi, ha una certa autonomia, anzi ha totale autonomia di organizzare le proprie politiche, le proprie manifestazioni, le proprie azioni all'interno dell'università presso cui agisce, anche e soprattutto in dipendenza del fatto che le università adesso hanno delle forme di autonomia e quindi ogni università ha le sue specifiche problematiche, le sue specifiche politiche, e ogni nodo si deve confrontare con una realtà leggermente diversa rispetto a quelle delle altre università, sebbene siano chiaramente dei problemi a livello nazionale. E diciamo adesso abbiamo questo problema dei concorsi da ricercatore, che sono il nostro punto di attività al momento, ecco. Da allora
se posso ti chiederei di entrare nello specifico su quella che è stata l'azione del ministro Moratti.
Sì, beh, il ministro Moratti diciamo che ha spinto soprattutto ha agito su due punti diversi. Da un lato ha puntato molto sulla creazione, non sulla creazione perché era già stata creata dal governo precedente, ma sull'implementazione dei corsi di laurea in forma 3+2. Per cui diciamo all'epoca del ministro Moratti c'è stata un'estrema proliferazione dei corsi di laurea e con una grande recrudescenza del problema degli insegnanti, perché c'erano appunto molti nuovi corsi di laurea, ma mancavano gli insegnanti da inserire in questi corsi di laurea, per cui questo è stato uno dei punti su cui diciamo hanno puntato più la loro protesta agli studenti. Dall'altra parte c'è stato il disegno di legge sui docenti universitari, sullo stato giuridico dei docenti universitari, che praticamente ha dato carta bianca all'università per creare un bacino di lavoratori non strutturati che ha portato, che era già in atto in precedenza, ma che con la politica del ministro Moratti è diventato un problema assolutamente insormontabile, pare almeno. È diventato una norma, mentre prima teoricamente sembrava dovesse essere un'eccezione. Quindi diciamo che c'erano da una parte gli studenti che manifestavano contro questa industrializzazione dell'università con il 3+2, e dall'altra c'erano i ricercatori, i lavoratori in generale precari, perché poi alla fine all'università non ci sono solo ricercatori ma anche tecnici, amministrativi e quant'altro che lavorano all'università con contratti a tempo, no, in realtà non contratti a tempo determinato, sono a tempo determinato. Quindi, insomma, la problematica era su questi due fronti. Dopodiché il ministro Moratti ha finito la sua simpatica politica e noi speravamo nel governo successivo che facesse qualcosa per l'università, tante belle parole in campagna elettorale, riformiamo l'università, facciamo qualcosa per la precarizzazione, tagliamo i corsi in eccesso e quindi cerchiamo di risolvere il problema della docenza, ma a tutt'oggi nessuna di queste promesse è stata rispettata. Quindi adesso noi ci ritroviamo in una situazione totalmente caotica in cui si sovrappongono decreti precedenti con finti decreti attuali e la situazione dell'università è sempre più incomprensibile, soprattutto per i giovani che cercano di intraprendere questa carriera lavorativa.
E per quanto riguarda la problematica delle rivendicazioni, della costruzione della piattaforma, come vi siete mossi? Quali sono state le modalità del dibattito per arrivare a queste piattaforme?
Allora, i punti su cui abbiamo agito, come dicevo prima, la rete ricercatori precari è costituita a nodi, per cui all'interno di ogni singolo nodo sono state scritte piattaforme, anche diverse in risposta a problemi locali. Poi abbiamo anche chiaramente creato delle piattaforme invece a livello nazionale che cercassero di rispondere a delle esigenze a livello nazionale. Noi abbiamo puntato molto, per esempio, a livello nazionale vorremmo continuare a puntare molto sul problema delle docenze a contratto, di cui forse vorrei che parlasse più approfonditamente Federico dopo, abbiamo anche lavorato su altre questioni più vertenziali. Fra le varie cose che noi riteniamo importanti sono chiaramente la risoluzione del problema della precarizzazione. Ci può anche stare che una persona appena laureata abbia un'esperienza iniziale a tempo determinato, ma questo non deve diventare una regola per un lungo periodo. Fra i ricercatori precari ci sono persone che lavorano da 10, 15, anche 20 anni con contratti, quando va bene, annuali. Però una cosa che noi riteniamo essenziale è che anche quelle persone che hanno questi tipi di contratti precari, anche a queste persone devono essere assicurati i diritti minimi dei lavoratori. Quindi uno dei nodi fondamentali delle nostre azioni sono quelle di chiedere i diritti di base per questi lavoratori, diritti che si intendono versamenti pensionistici, malattia, maternità e anche possibilmente continuità, assicurazione di continuità remunerativa. Al momento, avendo un contratto di 3 mesi, 6 mesi, è difficile progettare il proprio futuro. Dobbiamo dare la certezza a queste persone di avere dei contratti duraturi, in modo tale che possano programmare il proprio futuro.
Va bene, e per il momento ringraziamo, e riflessione molto personale, la precarietà nel mondo della ricerca può comportare in certe situazioni anche una caduta della qualità di vita e la qualità della ricerca, del prodotto, la qualità dello studio e la qualità della didattica. Ora mettiamo un pezzo musicale. Ciao a tutti, torniamo in studio per riprendere il discorso in relazione ai ricercatori italiani, e per provare ad allargare il discorso. Abbiamo qui Federico, a cui chiedo di partire con una riflessione su quello che è la collocazione dei ricercatori, un mondo comunque che comporta una rottura della separazione fra lavoro materiale e lavoro intellettuale, e contribuire al dibattito su un discorso della soggettivazione della narrazione.
Sì, buongiorno a tutti, mi scuso per la voce che sono un po' super malato questa mattina, mi riallaccio comunque alle cose già anticipate sia nell'introduzione sia sottolineate da Francesca. In effetti c'è qui un paradosso un po' nella situazione appunto del lavoro, si diceva adesso, diciamo, intellettuale e immateriale rispetto alla situazione appunto più generale della precarizzazione del lavoro in senso ampio. E il paradosso consiste in questo, che detto con una battuta tempo fa da un docente che diceva, è come se in qualche modo il lavoro, come se il lavoro, diciamo così, intellettuale dei professori e dei docenti si fosse, ma non solo dei professori universitari, dei lavoratori dell'università, ma anche di quelli delle scuole, si fosse per così dire proletarizzato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, non c'entra niente con un'idea per così dire in qualche modo di una differenziazione fra qualità e tipi di lavori diversi, significa semplicemente la perdita in qualche modo di ogni forma di diritto e ogni forma di soprattutto di stabilizzazione e di garanzia. Questo è un po' il primo problema che ci siamo trovati ad affrontare come rete dei ricercatori precari. Si parlava un attimo fa di soggettività e di in qualche modo del fatto che il tipo di lavoro che noi svolgiamo all'università si impasti e non si divida e non venga diviso dalla situazione delle vite quotidiane, no? Faccio un esempio, appunto il caso dei cosiddetti docenti a contratto che hanno in questi anni tenuto su la struttura, fondamentalmente la struttura di questo 3 più 2 di cui parlava Francesca prima, quindi dei nuovi modi di costruire i corsi di laurea all'università. Bene, moltissimi, racconto rapidamente questa figura perché mi sembra un modo per rispondere alla domanda che ha fatto Marco adesso, cioè questi docenti a contratto, nati come figura che doveva essere quella di esperti esterni, professionisti, architetti, ingegneri, professionisti esterni all'università, che dovevano portare qualcosa in più, contenuti più freschi, contenuti innovativi all'interno dell'università stessa, si sono rapidissimamente trasformati in figure precarie e stabili al tempo stesso. Ecco il paradosso, una specie di precariato stabilizzato, per così dire, che sostengono moltissimi dei corsi che vengono attivati all'interno dell'università. E i contratti per questi docenti sono spesso contratti in forma di cococò, e credo che l'università sia l'unico luogo in cui è rimasto questo tipo di contratto, cioè contratti continuativi di collaborazione, che in realtà non sono continuativi ma vengono rinnovati in periodi brevi e con spesso spesso pagati molto male. E ecco che quindi qui si vede un primo punto di questo problema, cioè situazioni che sono instabili e vengono stabilizzate negli anni, strutture universitarie che vengono mantenute nei corsi, ad esempio penso ai corsi di laurea, tenuti vivi da queste persone che lavorano lì in maniera precaria per 5, 6, 7 anni e poi niente, non si sa bene come le cose possano essere trasformate. Ecco, questo è un po' il quadro generale molto molto paradossale e complicato dell'università oggi.
Su questo siamo al dato realistico che la precarietà, secondo me, non è più un dato generazionale.
Assolutamente.
È un dato comunque che è diventato sistemico,
certo.
Che percorre le generazioni e attraversa i diversi luoghi di lavoro. Un lavoratore di Vodafone ci diceva che lui con un contratto a tempo indeterminato si sentiva precario. Mm-hmm. Ma secondo me si può anche fare un ragionamento sulle potenzialità dei precari, viste la loro enorme capacità comunicativa, e su questo proviamo a fare un ragionamento sulla narrazione attraverso il web, sui blog, che comunque anche Sergio Bologna ci invita a partire da quello, cioè un elemento che comunque è reale.
Ecco, se posso sì, sottolineare questo punto, appunto, mi sono infatti portato dietro anche il libro di Sergio Bologna, no, di cui si è discusso parecchio, questo, l'idea di, appunto, secondo la quale all'interno del fenomeno della precarietà si nascondano falde e potenzialità, no, di costruzione creativa della vita, del lavoro. Anche qui però c'è un paradosso, perché il problema qual è? Che se la vita di un lavoratore precario viene costantemente, quotidianamente erosa dal problema della sopravvivenza, dirò una cosa banale, è chiaro che lo stesso lavoro precario non può non essere lavoro degradato, e per quello che non era una roba elitaria o aristocratica quella del dire si va verso, e il rischio è quello di una proletarizzazione, no, del quello che si dice proletarizzazione dei ceti medi o dei ceti, fra virgolette, ceti dei lavoratori immateriali in senso ampio, che lavorano ad esempio all'interno dell'università. Non è dire ma allora qual è il problema, che voi non volete diventare come gli altri lavoratori con tutti i problemi che hanno gli altri lavoratori. Non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo che si è creato una specie di cortocircuito letale, per cui continuamente si pensa che il lavoro immateriale e di conseguenza anche il lavoro in qualche modo precario sia un lavoro, fra virgolette, creativo, laddove invece questa possibilità di creatività viene drasticamente massacrata ed erosa dal fatto stesso che la forma del lavoro è di per sé precaria ed è senza garanzie, senza basi, come dire, di sicurezza per il futuro e quant'altro. È qui che un po' forse il ragionamento di vari studiosi, compreso Sergio Bologna, si è un po', a mio modo di vedere, si è un po' fermato. Faccio un esempio, se c'è un secondo per discutere un esempio. L'anno scorso abbiamo lanciato questa campagna un po' provocatoria sulle stabilizzazioni, no, dei lavoratori all'università. Bene, abbiamo inondato con un certo successo, direi, no? Tutte le parecchie segreterie di molte università di raccomandati in cui chiedevamo, noi lavoratori precari, di essere stabilizzati a partire, sapete, da quelle norme che erano contenute nella finanziaria dello scorso anno. La risposta formale burocratica delle segreterie è stata, egregio dottore, la sua domanda non può essere presa in considerazione in quanto non rientra all'interno di quella normativa, eccetera eccetera. Bene, da una certa parte, anche all'interno mi sembra della rete dei ricercatori precari, la risposta è stata: ma forse mettere in termini di stabilizzazione non è poi tutto sommato giusto, perché quella è una, in qualche modo, una battaglia rivendicativa di tipo, qualcuno diceva, paleosindacale, nel senso che non è il tipo di lavoro che, non è quel tipo di lavoro che chiede, no, questa forma di stabilizzazione, come potrebbe essere quella ad esempio di un lavoratore amministrativo o di un lavoratore del settore amministrativo, addirittura dell'industria, perché il tipo di lavoro fatto lì è di altro tipo, di altra qualità, eccetera. Bene, siamo d'accordo. Il problema è che bisogna dare una risposta alle forme della degradazione del lavoro e della garanzia sul lavoro che, ripeto, insisto, si riverberano immediatamente sulla vita quotidiana delle persone. Non possiamo pensare a una persona, prendo il mio caso, ma di tanti altri, che ha 3 o 4 contratti sparsi per l'Italia, 2 o 3 mila euro a contratto, non possiamo pensare che questa persona alla fine sia contenta, creativa e felice di produrre sapere da trasmettere ai propri studenti, dopo soprattutto 8, 9 anni, 10 di questo tipo di lavoro, no? Non so se avete colto la questione, ma questo è un po' il problema.
Penso che tanti in linea accolgono sulla propria pelle.
Ecco.
Vorrei mettere due elementi e poi invitarti a volgere verso il termine. Uno è la riflessione che ci porta Christian Marazzi sul problema del nuovo evento, che è la povertà comunque anche dei lavoratori cognitari. E poi il dato di Cristina Morini che ci informa che in Italia negli ultimi anni c'è stato un aumento del 75% degli psicofarmaci e io lo collego alla nuova dimensione del lavoro. Quindi ti chiedo di chiudere sulla relazione con gli altri soggetti lavorativi, della miriade del mercato del lavoro, lavoratori comunitari, e con qualche parola sulla costruzione di quella che voi chiamate bottega.
Dunque, allora, sulla seconda, diciamo, sulla provocazione di Cristina Morini, sospendo il giudizio perché sennò si rischia di cadere, anche se può essere interessante e vicino questa affermazione a certi ragionamenti anche del nostro amico Franco Berardi Bifo, insomma, sull'idea che in qualche modo le passioni tristi, no? La depressione collettiva, che non è solo economica ma è anche psichica, invaderebbe il sociale e la cultura. Io lì ho sinceramente qualche perplessità su questo, perché allora è come fare quei ragionamenti, no? sul fatto che, va bene, le situazioni in cui c'è crisi sociale la gente beve di più o si droga di più, è vero e non è vero, insomma, quindi su quello sospenderei il giudizio. Invece mi sembra più interessante il ragionamento della degradazione delle forme di lavoro che contagiano e che si riverberano immediatamente sulle forme di vita, prima cosa. Seconda, sulla questione più generale che diceva, che hai evocato, che un po' riprendevo anch'io prima, di Cristian Marazzi, cioè l'idea di una, io ho detto proletarizzazione, potremmo dire impoverimento generale dei lavoratori, sia materiali che immateriali, quello è un po' il punto, perché poi sai, anche la questione, sapete, la distinzione fra immateriale e materiale, quando uno si trova a dover gestire pratiche burocratiche, pratiche di segreteria, viaggi in treno, è chiaro che uno dice, beh, stai zitto, non sei in fonderia, non sei in una situazione di lavoro terribile, no? Abbiamo avuto purtroppo esempi tragici qualche mese fa, non sei in una situazione di lavoro che comporta il rischio della vita, della tua salute, però lì c'è un problema. Francesca direbbe quasi, nel senso che il lavoro comunque degrada veramente in questo caso le persone e degrada l'ambiente collettivo. Ecco, aggiungo per risponderti all'altra parte della domanda, cioè come quando tu dicevi, presentando la questione, come si può pensare che la qualità della discussione del sapere, della circolazione del sapere, ad esempio dei corsi universitari, no? Nei luoghi primari della formazione, no? Per i giovani, per gli studenti, come si può pensare che ci sia una qualità, uno standard alto qualitativo di trasmissione di sapere, di costruzione del sapere in quei luoghi laddove la gente è, appunto, qui torna la questione, infelice di fare il proprio lavoro lì per cause strutturali esterne, no? E quello è il punto, ed è un punto, se volete, aggiungo questa piccolissima postilla, irrisolto, e lo dobbiamo ammettere, ce lo diciamo fra di noi, anche all'interno della stessa rete ricercatori precari, che vive un po' una fase di stallo adesso proprio a causa di queste contraddizioni, no?
Dalla regia ci invitano a volgere al termine, a rispondere alla richiesta di musica e quindi anche di pubblicità, consigli per gli acquisti, e quindi per oggi salutiamo Francesca e Federico.
Arrivederci,
ciao.
Se potessi avere 1.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. È la solita vita, la solita rincorsa, una corriera già partita, perpetuo movimento sulla strada calandata, così come al ritorno, è sempre una salita, Dovrò dosare la fatica, imparerò a parlare questa lingua sconosciuta, sognando di riuscire un giorno a fare ricevuto, tra gente compiaciuta, e che ha dimessi fede. E non è scritto la sfida, querida, perso in questo angolo d'Europa, unita, ti metto la valuta in una busta, la studierò per posta, ma poi non basta mica. Se tu sapessi quanto costa la vita, sapessi quanto è faticoso riuscire a tenerla pulita. Domani cercherò di nuovo casa, qualcosa prima o poi capirò.
Buongiorno a tutti, di nuovo in onda da Vagamondo, dagli studi di Radio Città Fujiko al VAG, via Paolo Fabri 110, dalle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko, e partiamo con la seconda parte di questa trasmissione. Non prima ovviamente di avervi ricordato come potete contattarci, cioè vagamondo@vag61.info per scriverci, oppure sms al 333 1809 494, o direttamente telefonate in diretta allo 051 34 64 58. E adesso, come avevamo annunciato precedentemente, partiamo a parlare della situazione dell'aeroporto. In questi giorni ci sono state numerose mobilitazioni che abbiamo seguito anche proprio in diretta sul campo con i nostri inviati, con un presidio all'aeroporto di Bologna, ma in realtà è una situazione che va avanti da mesi, con le proteste dei lavoratori contro i meccanismi di esternalizzazione dei servizi messi in campo dalla SAB che gestisce l'aeroporto, che hanno portato tra l'altro al licenziamento di fatto di più di 30 lavoratori. Abbiamo con noi in studio Italo, che segue per l'RDB Cube la situazione dell'aeroporto come delegato esterno, e la Lillis, che invece è un dipendente della Coop Service e quindi lavora effettivamente in aeroporto. Ora io chiederei prima di tutto a Italo un inquadramento generale della situazione, quindi come si sta muovendo l'azienda, come si stanno muovendo invece i lavoratori, in particolare ovviamente il suo sindacato, l'RDB, e quindi diciamo un quadro per la situazione anche per chi magari non ha seguito finora l'evolversi della vicenda.
La situazione è alquanto complicata, perché bisognerebbe partire proprio da il perché è nata questa situazione. Questa situazione è nata dal fatto che con i subaffidamenti, l'esternalizzazione dei servizi, è stato compresso talmente tanto il costo del lavoro, del personale, cioè al massimo ribasso, che le aziende che lavorano all'interno dell'aeroporto in subappalto con la SAB non ce la fanno con le tariffe che praticano a pagare. Se pagano gli stipendi, non pagano i contributi. Questo è il quadro che si è delineato. A questo si è aggiunto che la vecchia cooperativa che è stata per due anni all'interno dell'aeroporto non ha mai pagato i contributi previdenziali e sono praticamente scappati con la cassa. E il 15 di settembre dell'anno scorso hanno detto che loro dalla mezzanotte del 15 non facevano più servizi all'interno dell'aeroporto. A questo cosa è seguito? È seguita tutta la mobilitazione dei lavoratori, che è sfociata in un accordo separato fatto solo dalla CGIL e dalla CISL, che ha consentito alla società Giacchieri, che è una società di Roma, di entrare al posto della Doro Group, che era una società cooperativa con sede, mi sembra, a Verona, da quelle parti là. Cosa è successo? Che per rientrare nei prezzi che ha fatto Giacchieri ha dovuto tenere fuori, praticamente da 175 lavoratori ne ha assunti solo 138. Con che sistema? Con le liste di proscrizione, cioè tutti quelli che avevano posto i problemi all'interno dell'aeroporto, CUB, Trasporti e WIL, sono stati segnati in rosso sulla lista di assunzione e non riassunti. Questa è la situazione che si è creata. Ora siamo arrivati all'8 di marzo, che sabato prossimo, che i lavoratori che sono rimasti fuori perderanno anche l'indennità di mobilità, con l'indennità di disoccupazione, senza che per questo all'interno dell'aeroporto siano migliorate le condizioni di lavoro. Dentro l'aeroporto ci sta gente che lavora oltre 150-200 ore di straordinario al mese, per cui il lavoro c'è dentro l'aeroporto. Bisogna che i gestori prendano coscienza di questo e facciano rientrare i lavoratori che sono rimasti senza lavoro non per colpa loro.
Quindi la scelta è stata di tagliare diciamo il numero dei lavoratori per riuscire a mantenere un costo del lavoro decisamente basso da parte della cooperativa e dell'azienda e quindi in qualche modo in grado di stare al passo con quelle che sono le richieste da parte proprio della SAB, di chi gestisce l'aeroporto, di avere i vari appalti con un costo del lavoro estremamente basso.
Esatto, è proprio questo quello che è successo. Da tenere presente una cosa, che la SAB, che è la società che gestisce l'aeroporto, ha degli utili in ascesa, in continua ascesa. L'aeroporto di Bologna ha sfondato, sta arrivando a sfondare il tetto dei 5 milioni di passeggeri all'anno. Di contro, la società che è del 100% di proprietaria di SAB, la Marconi Handling, che è quella che fa le operazioni di imbarco dei passeggeri, fa delle tariffe talmente basse che è in deficit. Come fa a essere in attivo la società madre e in deficit la società controllata? Questo fa capire a che livello di tariffe basse sono, perché per attirare mercato e utenza fanno delle tariffe sotto costo per far atterrare gli aerei a Bologna. Però siccome tutti i servizi di carica e scarica e pulizia degli aeromobili sono dati in appalto, se è in rosso lei, come fa a garantire dei prezzi adeguati per poter pagare i lavoratori? È questo il nocciolo della realtà dei subappalti e della catena che hanno messo in piedi. Cioè non può più essere che si scarica tutto sulla forza lavoro se ci devono essere dei lavoratori che devono lavorare in queste condizioni, è cosa da terzo mondo. Si deve prima di tutto far rientrare tutti i servizi all'interno degli handler, cioè le società che lavorano nell'aeroporto, che gestiscono queste cose, e far ritornare senza tutta questa catena di Sant'Antonio che si scarica inevitabilmente sulle condizioni, primo salariali, secondo di lavoro dei lavoratori addetti, tenendo presente che di questi 33 lavoratori che sono rimasti senza lavoro, la maggior parte sono tutte persone extracomunitarie, con tutti i problemi che hanno sul rinnovo del permesso di soggiorno.
Chiaro, infatti tra l'altro sentiremo tra poco una serie di audio di interviste realizzate da noi proprio all'aeroporto, che al di là della situazione diciamo politica, sindacale, della denuncia, della gestione dell'azienda, vanno a raccontare proprio anche quelle che sono le esperienze personali di questi ragazzi, appunto si è detto in buona parte immigrati, che stanno rischiando di perdere il lavoro in questi giorni. E... ecco, io chiederei invece all'Alivis una testimonianza proprio su cosa vuol dire, anche per chi non è tra i licenziati di questa fase, però comunque di cosa vuol dire lavorare all'aeroporto e lavorare appunto sotto una cooperativa, nel tuo caso Coop Service, e quindi a livello di turni, di condizioni di lavoro, di salario, di anche proprio come venite trattati, un contributo sulla quotidianità del lavoro in aeroporto.
Sì, io sono l'Alilis Abdel Kalek, dipendente Coop Service, Coop con la K, perché ci sono un'altra che si chiama Coop Service con la C, che ha lavorato prima anche in aeroporto, così lo mischiamo. Quindi prima di che nasce questo casino qua del giorno 15 settembre, noi RDB avevamo sempre manifestato dei problemi all'interno dell'aeroporto, anche da prima, dove avevamo sempre detto che queste scatole cinesi devono smettere e devono finire, perché ci hanno portato solo alla rovina. Perché prima di questo passaggio ci sono stati anche vari passaggi, vari cooperativi che hanno lavorato per 6 mesi, 7 mesi e poi scappano, perché dopodiché si rendono conto che non ce la fanno più con i costi e con le spese che ci sono. E ben nell'arco di 3 anni sono passati ben 5 o 6 cooperativi. L'ultima è la Gesticop, che è sotto sempre d'oro Group. Questa ultima aveva praticamente dichiarato anche alle sigle sindacali firmatari una volta che i contributi non li paga per un semplice motivo, che il fatturato che riceve dal gestore non è sufficiente nemmeno per pagare i stipendi dei lavoratori. Perché la SAB come società e gli handler come gestori del servizio a terra dell'aeroporto di Bologna sempre hanno cercato di risparmiare su questi ultimi, diciamo, lavoratori del caro di quell'aeroporto lì, perché sempre vogliono sempre risparmiare su quei lavoratori lì. Allora hanno creato questo, hanno studiato, secondo noi e secondo quelli che dicono i lavoratori, hanno studiato questa manovra di fare fuori l'adoro e di metterci dentro il Jacquiri per di nuovo nuovo, mettersi ancora più giù il costo del servizio. Per questo motivo qua, invece che noi faremo un passaggio diretto, come al solito e come succede da tutte le parti del mondo, che quando esce la cooperativa entra un'altra, per i sindacati si chiama un cambio d'appalto, invece questa qui non l'hanno chiamata cambio d'appalto, l'hanno chiamata mobilità, e hanno applicato la legge 223 per anche diciamo sfruttare anche la collettività, così magari chi subentra al posto del loro gruppo non paga nemmeno tasse dalla sua parte, perché alla fine li paga qualcun altro, che sarebbero i cittadini di questa città e i contribuenti alla fine, e quindi è sempre un danno dentro un altro danno ancora. E per questo motivo noi abbiamo manifestato e abbiamo lottato fin dall'ultimo minuto per non accettare questa porcheria che è avvenuta in aeroporto, e ci siamo stati discriminati. Soprattutto quelli che hanno ribellato, quelli che hanno manifestato, sono scritte RDB e WIL, e oggi ci troveremo, siamo fuori come manifestanti e come protestatori della situazione.
Ok, quindi abbiamo diciamo un altro esempio, dopo tanti altri che abbiamo portato nelle trasmissioni scorse di Vagamondo, penso alla Fiera di Bologna, penso all'ospedale Sant'Orsola, di meccanismi di scatole cinesi, di appalti e subappalti, in cui alla fine, dalla situazione anche magari estremamente complessa da capire e da riuscire poi anche a spiegare, però c'è un denominatore comune molto, tutto sommato molto semplice e ricorrente, che è quello delle condizioni di lavoro disastrose, dei bassi salari e del ribasso del costo del lavoro per i lavoratori che poi lavorano a un livello di base nel portare avanti questi grandi poli produttivi, questi grandi centri anche economici bolognesi, e da questo meccanismo di appalto, subappalto, dalle varie cooperative che entrano, escono, appunto scappano con la cassa, alla fine a rimetterci sono sempre ragazzi, appunto spesso migranti, che lavorano anche per 10-12 ore al giorno o quant'altro. A questo punto mandiamo un pezzo musicale e rientriamo dopo per seguire e anche commentare insieme con voi, con i nostri ospiti in studio, gli audio delle interviste che abbiamo fatto nei giorni scorsi all'aeroporto. Ciao a tutti da Vagamondo, la trasmissione di approfondimento politico-culturale ad opera di VAG61 e del network della comunicazione antagonista Malabocca. E adesso lanciamo subito, come annunciato precedentemente, il primo audio, la prima intervista che abbiamo raccolto l'altro giorno durante il presidio all'aeroporto, e si tratta dell'intervista a Florian, uno dei dipendenti dell'aeroporto che dovrebbero essere licenziati.
che al momento non sono stati reintegrati, insomma.
Sì, io sono uno di quelli che c'è un carico familiare, che c'è un bambino di 2 anni e mezzo che sta vivendo anche lui, poverino, che io sono molto nervoso, ogni volta mi faccio arrabbiare anche lui perché ormai stiamo perdendo tutta la calma, però oggi voglio far capire a certe persone che è arrivata l'ora di non ti dare risposte, non vogliamo essere più presi in giro, perché noi siamo stati lavorati da 9 anni lì dentro. E l'altra cosa più grave che mettono in voce, che ci fanno passare da altre società che sono NCV, non ci va bene, e la Coop Service, che loro non c'entrano niente con questo discorso.
Quindi voi insomma volete ritornare a lavorare col vostro vecchio lavoro e con le, insomma, le condizioni che avevate prima che si determinasse questa situazione?
Sì, 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 vogliamo tornarsi, perché il problema è il principio questo, che non ci hanno lasciato fuori perché facciamo parte di un unico sindacato che è la UIL, che io lo dico che questo mai non è stato diventato pubblicamente, siamo tutti di 33 che siamo rimasti, poi siamo tutti iscritti della UIL, e poi soprattutto a me personalmente non mi è arrivata anche la lettera del Giacchieri che doveva essere contattato da Giacchieri, che loro al comune a ottobre, e loro dicono di nuovo, ridicono che i lettere, i telegrammi li abbiamo spediti, a me questa cosa non mi è arrivata mai a casa.
Cioè non ti è arrivata la lettera di licenziamento?
Non mi è arrivata, e poi la lettera di licenziamento della Doro Group, della Gesticop, perché erano tutti e due lì, mi è arrivata il giorno 18 di settembre, e come mai che io posso firmare un contratto il 16 di settembre, quando io non ho ricevuto ancora la lettera di licenziamento? E poi devo fare anche una cosa che a me non mi va bene, che a noi ci hanno applicato la mobilità, ma con quali criteri? Ci applicano la mobilità e ci pagano come la disoccupazione? Cioè io non so, perché la Doro Group non ci ha pagato anche i contributi, anche la tassa che doveva pagare più può usufruire la mobilità, io questa cosa non lo so. E poi soprattutto l'ENA deve dare una dritta a questa situazione, perché sono loro responsabili, i nostri, a dare la, perché lì i nostri colleghi dicono che stanno lavorando malissimo con una personale che non escono mai, e i voli partono, arrivano con mezz'ora e si comincia a caricare dopo mezz'ora, c'è una cosa grave.
Insomma, ci sono dei problemi anche oggettivi rispetto al carico di lavoro necessario, che adesso si riesce con più fatica, insomma, a coprire, no?
Sì, sì, ma qui adesso devono mettere le cose in regola, l'ENA soprattutto deve vedere chi guida i mezzi e chi fa queste trattative così, perché se loro non hanno ancora il certificato, io non so cosa penso adesso, o c'è qualcosa sotto, come è stato sempre con la Doro, e non si sa, non so per quanto tempo siamo così calmi, non lo sappiamo mai quando...
Cioè, insomma siete stanchi perché non state avendo risposte sostanzialmente.
Io se non avrò risposto fra oggi e domani facciamo le casine, è meglio che ci vengano a stare qui a cercare i nostri posti di lavoro e invece di andare a rubare. Io questo voglio, il mio posto di lavoro, ho il diritto di chiedere, ho il diritto, perché al nostro posto sono stati assunti altre persone, significa scambi di schiavi, io voglio il mio posto di lavoro e basta. Io voglio sapere anche questo, che i miei colleghi, che io dico lavoravo
studio, la qualità audio non era forse eccezionale, non era, come dire, proprio pulita, ma credo rendesse poi molto bene invece l'idea della situazione dell'aeroporto e del presidio che era in corso. Ora, emergono già tantissimi spunti da questo audio. Da un lato la drammaticità della storia personale anche di questo ragazzo, di questo lavoratore licenziato col bambino, questa cosa assurda che non gli sia arrivata addirittura nemmeno la lettera di licenziamento. Io volevo chiedervi innanzitutto una spiegazione su questo discorso della mobilità, cioè l'offerta semplicemente della mobilità e dell'assegno di disoccupazione, quindi spiegare bene anche a chi magari non è dentro a questi meccanismi perché si tratta di una cosa scandalosa, invece quale operazione si sarebbe dovuta mettere in campo in questo caso col cambio d'appalto.
Perché effettivamente lì non c'è stato un... cioè bisognerebbe... forse è un po' troppo tecnico, però il problema è questo. Con il decreto Bersani del 2006... c'è la responsabilità oggettiva della stazione appaltante su tutte le inadempienze che l'appaltatario fa, cioè la stazione appaltante sarebbe SAB, chi è che fa l'appalto è la Marconi Handling, che è il secondo in catena, il terzo è la società che effettivamente fa i lavori. Cosa succede? Se la società che fa i lavori, in questo caso era la Doro Group che l'aveva girato alla Gesticop, pensate tutti i giri che ci stanno, e ognuno di questi rimane un po' di soldi in mano, pensate quant'era la paga che prendevano questi lavoratori. E se uno di questi tasselli non paga i contributi, la responsabilità va a scalare indietro fino al primo, perché c'è una responsabilità oggettiva in questo. Siccome Doro Group era acclarato che non pagava i contributi, se avessero fatto semplicemente un cambio di appalto, come succede normalmente, sarebbe rimasto in capo alla SAB l'onere di dover pagare i contributi che non aveva pagato Doro Group, i contributi previdenziali, assistenziali. Addirittura qui c'è stata l'appropriazione della cessione del quinto degli stipendi, cioè se i lavoratori avevano fatto una cessione del quinto dello stipendio, questa società non li ha pagati, stanno andando dai lavoratori a chiedere la mora di queste cose, c'è gente che sta rischiando di perdere la casa per questo, e questa è la drammaticità di tutta questa cosa. Se avessero fatto semplicemente un cambio di appalto, avrebbero dovuto assorbire tutto il personale. Cosa hanno fatto? Hanno fatto una finta procedura di mobilità, facendo dichiarare ai lavoratori che ancora non avevano ricevuto la lettera di licenziamento dal vecchio lavoratore, dal vecchio datore di lavoro, di essere iscritti alle liste di mobilità. Per cui hanno fatto fare un falso su una lettera di assunzione. Infatti la procedura di mobilità è stata stabilizzata alla fine di novembre. Voi pensate, da settembre alla fine di novembre sono passati 2 mesi e mezzo, e hanno fatto firmare questo falso ai lavoratori. Ecco perché sono stati inseriti nelle liste di mobilità, ma non avendo pagato i contributi, loro non hanno diritto all'indennità di mobilità come la percepiscono tutti gli altri lavoratori, hanno solo diritto all'indennità di disoccupazione, che scade l'8 di marzo.
Ok, con questo abbiamo credo chiarito anche la situazione e la drammaticità della situazione e anche proprio, come dire, l'assurdità, la dinamica quasi criminale con cui è stato gestito questo, diciamo, cambio d'appalto.
Non a caso la magistratura sta indagando e ogni giorno si aggiunge qualche altro indagato a tutta questa cosa, perché lì non poteva essere solo Doro Group da sola a gestire tutto questo diciamo manino.
Certo, è chiaro. A questo punto mandiamo il secondo audio, il secondo pezzo dell'intervista, poi musica e poi rientriamo in studio e parleremo anche nell'ultima parte di questo approfondimento sull'aeroporto anche di quelle che saranno le prossime mobilitazioni e quindi insomma i prossimi passi della vostra lotta. Tecnico, scusate, c'è stato un problema tecnico, non sta partendo per ora l'audio che volevamo mandare, la seconda parte dell'intervista a Florian, adesso stiamo cercando di recuperare quello o uno degli altri audio delle interviste che abbiamo, come dire, che abbiamo messo in campo all'aeroporto seguendo in diretta sul campo l'iniziativa dei lavoratori licenziati. Ok, mi dicono dalla regia che ormai è pronto.
Lavoravo con la Doro Group e ho passato tutti gli esami aeroportuali che dovevano essere garantiti, il riconoscimento delle merci, il caricamento e poi soprattutto, che era molto importante, di fare il corso del patentino aeroportuale, che questa è una cosa molto molto importante. E poi sono stati assunti delle persone al nostro posto senza far passare questi esami e senza un patentino aeroportuale. Io questo voglio capire il motivo.
E lo stipendio di questi sostituti è uguale al vostro oppure?
Ma lo stipendio è diminuito, quasi 200-300 euro in meno. Questo è, non lo so adesso con questa vita che sta aumentando ogni giorno, non so come si farà, a vivere in questo rapporto che pubblica che sta andando sempre il bene all'alto con i passeggeri e si sta aggrandendo il terminal e noi aspettiamo i nostri soldi. E questa è una vergogna di tutte le istituzioni che stanno prendendo per il giro.
Che, insomma, tutto a scapito tanto della sicurezza quanto degli stipendi dei lavoratori sostanzialmente.
Ma ormai noi che eravamo lì qualificati abbiamo passato tutti i corsi della sicurezza, tutti. Cioè, e poi mi viene a dire che lunedì la SAP vuole i nomi tivi di tutto il personale qualificato, che tutti noi abbiamo fatto i nomi, tutti i corsi a nome della SAP e della Marconi, e se significa che è stata una, sempre una cosa presa per il giro, che non ci va bene, o ci dà la risposta o qui, cioè non so, non aspettiamo i giorni cosa potrebbe succedere. Io tra un po', se, da domani se non vedo che qui le cose stanno, io porterò mio figlio e faccio del casino. Io stiamo cercando i nostri diritti, i nostri posti di lavoro, niente di più, niente di più.
È il tuo lavoro di catena che curva poco a poco la tua schiena. Neanche un minuto per ogni auto, la catena è assai veloce e il lavoro ti ha condotto a odiare la 128. Ci fa bene, noi andremo senza pensieri dagli amici a Moncalieri. Le luci di casa, metti il tuo abito migliore pulito, lascia il gatto la carne per 3 giorni e insieme a una Torino abbandonata trovi la tua macchina.
Rientriamo in onda per questa ultima parte della trasmissione Vagamondo. Stiamo per chiudere questo approfondimento tematico sulla situazione dell'aeroporto e innanzitutto chiedo all'Alilis un commento, una testimonianza rispetto ai temi che emergevano da queste due interviste che abbiamo sentito.
Niente, volevo tornare un po' sul discorso del collega Braja, dove diceva praticamente che lui non ha ricevuto nessuna comunicazione da parte della società entrante. Lui praticamente non ha ricevuto niente per questo, lui non ha rifiutato nessuna prestazione. Se a lui gli è arrivata la comunicazione, lui sarà per primo di andare a fermare, anche se non è d'accordo per le nuove condizioni che ci hanno portato, base all'accordo vergognoso, come lo chiamavo fino ad oggi, di CGL e CISL. Avevamo accettato alla fine, diciamo, di firmare, e dopodiché si torna a lottare di nuovo per migliorare le condizioni e tutti quelli che ci hanno tolto, perché l'accordo che hanno raggiunto con CGL e CISL ha spazzato via tutte le lotte, diciamo, di 15 anni fa, di tutto il passato dell'aeroporto, e hanno azzerato tutto, e tutto questo anche avevamo deciso di entrare e di lavorare. Però il Giachiri ha fatto delle liste discriminatorie, come ha anticipato prima il collega Italo Quarto. Perché le liste ci sono state, diciamo, fatte per bene, tutta la gente che lotta, tutta la gente che alza la voce, tutta la gente che chiede il diritto, le hanno lasciati fuori. e per questo non le hanno nemmeno mandato la comunicazione o la telegramma, come loro fanno, diciamo, come fanno capire ai giornalisti dappertutto che questo qua non è vero, no, a noi non risulta, ma noi abbiamo le prove che nessuno di questi colleghi che si trovano oggi fuori ha ricevuto nessuna comunicazione di servizio. Questa è una la parte del discorso di Praga. La seconda cosa è che lui praticamente, come diceva, hanno fatto vari corsi, vari esami, varie verificazioni, varie cose richieste anche da parte dell'ENAC. L'ENAC è la società, è l'ente che gestisce l'aeroporto e che è responsabile del controllo di tutto. Hanno chiesto un tempo fa che non ha la patentina, non può guidare un mezzo, che non ha fatto un certo corso, diciamo, non può operare, non può lavorare. E questi lavoratori, io lo confermo, che sono tutti professionali, hanno una professionalità alta, li hanno lasciati fuori e hanno messo dentro della gente che non sa nemmeno parlare, che non sa nemmeno dove metterci il piede in aeroporto, che non sa nemmeno, diciamo, comportarsi nel momento di difficoltà. Quindi c'è anche adesso un gran rischio di sicurezza sull'aeroporto, perché la gente che opera all'interno non sa dove sta lavorando proprio. E secondo quelle che a me mi risulta, c'è della gente che guida i mezzi dentro senza patentino, e questo qua è anche un fatto gravissimo. Io per questo, da parte mia e da parte della mia sigla sindacale, abbiamo appoggiato sempre questi lavoratori e chiederemo ad oggi la loro riassunzione, che il posto di lavoro c'è, non è che non c'è, perché sugli turni delle presenze giornaliere di Giachieri ogni giorno con le prove saltano fuori delle ore e ore, diciamo, di straordinario, e questa è la prova. La seconda, i voli che arrivano sullo scalo di Bologna, il primo bagaglio che viene consegnato al passeggero in arrivo arriva dopo 30 minuti e dopo 35 minuti, e questo è un dato gravissimo, molto grave, che non ha mai avvenuto nel passato.
Io quindi i posti di lavoro ci sarebbero, e si crea un problema anche legato al servizio e alla sicurezza con il licenziamento di queste persone, oltre alle storie umane delle persone licenziate.
Io, secondo me, questo fatto qui non è sindacale, non è diventata una lotta sindacale tra vari stili sindacali o tra un gestore o tra un altro, tra una cooperativa, ma è diventato anche politico, perché anche Giachieri ad oggi non ha rispettato neanche l'accordo sindacale siglato con CGL, CISL, dove lui ha preso l'impegno che mette 138, oggi sta lavorando con un organico inferiore a quelli concordato e non ha voluto neanche adeguarlo. Oggi sta lavorando con con 130 invece di 138, quindi gli mancano più o meno 8 persone almeno per arrivare a rispettare gli accordi sottofirmati, sottosiglati. Più non gli bastano nemmeno 138, perché noi siamo dentro ogni giorno lì e sappiamo come funziona.
Ok, grazie di questo contributo. Adesso mandiamo l'ultimo pezzo, l'ultima intervista che abbiamo raccolto, poi rientriamo per parlare appunto delle prossime mosse dei lavoratori.
Sei anche tu uno dei 33 licenziati?
No, io lavoro per adesso.
Ah, quindi lavori qui, come mai sei qui?
Per solidarietà a me, colleghi. Sì, comunque anche noi abbiamo poi fino a settembre quel contratto lì, poi da settembre poi non sappiamo che fare, un anno di contratto e basta.
Quindi insomma anche tu hai un futuro incerto rispetto a questa vicenda?
Sì, non abbiamo niente di sicuro. A settembre magari che siamo come loro. Cioè, niente di sicuro qua.
Tu da dove vieni?
Io vengo dall'Etiopia.
Da quanto tempo sei qui?
Qua lavoro da 1994 fino adesso.
Sono 15 anni quasi che vivi in Italia.
Sì.
Ma hai lavorato sempre qui all'aeroporto?
Qua, nonostante quello, c'ho sempre il contratto terminato fino a settembre.
Quindi dopo 15 anni di lavoro tu potresti restare così, a piedi, senza alcuna giustificazione di fatto?
Esatto, come altri miei colleghi, anche loro, più o meno siamo 15-13 anni che lavoriamo tutti quanti.
Tu che mansioni hai qui?
Io faccio trattorista a sesto livello.
Anche tu quindi hai qualifiche, insomma, rispetto alle mansioni che svolgi?
Sì.
E quindi il rischio è che anche tu venga sostituito con qualcuno che viene pagato meno e che ha meno qualifiche di te?
Sì, esatto, praticamente proprio così. A settembre non so che fine faccio, nonostante che impegno tutto quanto, non serve poco.
Tu hai anche la tua famiglia qui?
Io ho la famiglia qua, sì.
Quindi sarebbe anche un problema, insomma, rispetto a questo, ovviamente.
Sì, esattamente, sì. Quello è un bel problema.
Tu hai il permesso di soggiorno, ma legato alla possibilità di rinnovo, ovviamente. Quindi se dovessi perdere il lavoro,
esatto,
rischieresti di non avere più il permesso di soggiorno.
Sì, esatto, proprio qui. A settembre non abbiamo niente, parliamo tutto. Dopo 15 anni devo cominciare da zero.
insomma, questo spiega bene perché sei anche tu qui a dare la solidarietà ai tuoi colleghi.
Sì, esatto, va bene.
Rientriamo in studio e ora molto molto rapidamente ultima domanda a Italo sul, appunto, i prossimi appuntamenti di mobilitazione. In particolare, insomma, sappiamo che c'è uno sciopero lunedì 3, quindi dopodomani, che l'azienda sta cercando dal suo punto di vista di prendere contromisure lecite e meno lecite contro la vostra mobilitazione, quindi insomma la spiegazione del vostro percorso verso lo sciopero.
Allora, adesso c'è il 3, è stato proclamato questo sciopero di tutti i lavoratori, sia delle aziende che fanno capo a Saab, Bus e Marconi Handling, sia dei lavoratori che lavorano per le due società che hanno in appalto il carico e scarico dei bagagli. Questa è la prima azione di lotta, che se non sortirà la riassunzione immediata di tutti i lavoratori, se ne aggiungerà subito immediatamente un'altra di 24 ore con tutto quello che potrà ricadere dentro l'aeroporto. Se il buongiorno non è tanto bello, perché l'azienda ha praticamente spostato gli orari dei voli illegalmente, costringendo tutti i lavoratori a lavorare per forza. Noi lunedì faremo questa cosa, la denunceremo a tutte le autorità competenti e cercheremo di comunque di far riuscire lo sciopero, perché è fondamentale che questi lavoratori debbano riavere il loro sacrosanto diritto a lavorare dove hanno sempre lavorato, all'interno dell'aeroporto e possibilmente alle dipendenze delle società che gestiscono l'aeroporto, perché così verrebbe spazzata via questa follia della privatizzazione e liberalizzazione fatta sulla pelle dei lavoratori.
Perfetto, noi ti ringraziamo Italo, ringraziamo anche l'Alilis, ovviamente un enorme in bocca al lupo per le vostre prossime iniziative e continueremo naturalmente a seguire la situazione dell'aeroporto. Adesso ultimo breve stacco musicale e poi torniamo per l'approfondimento sulla situazione del lavoro stagionale a Rimini. A tra poco.
We'll be right back.
Mariano? Ciao Mariano.
Sì. Ciao Mario, pronto, mi sente? Pronto?
Ciao Mariano.
Ciao, allora, mi senti?
Dammi del tuo.
Ok. Allora, ci possiamo dare del tu, sì.
Sì, vabbè. Sì, direi proprio di sì.
Ok.
E, dunque, tu hai fatto, hai appena fatto una tesi di laurea in sociologia del diritto, e l'oggetto era un oggetto quanto mai poco studiato, ovvero la contrattualistica e l'approccio verso la conoscenza del diritto del lavoro dei lavoratori stagionali a Bellarigia Marina in provincia di Rimini. Quindi ti chiedo di spiegarci i motivi che ti hanno spinto a fare questa tesi di laurea. Quale relazione con la tua biografia lavorativa?
Sì, beh, io principalmente l'ho fatta partendo da proprio un presupposto biografico, nel senso che sono uno stagionale, per studiare ho sempre fatto le stagioni e quindi, come dire, sono partito dalla mia esperienza e quindi dalle mie 12-13 ore al giorno di lavoro fatto sulle spiagge, per fortuna non in albergo, ne sono sempre riuscito a sfuggire da quella situazione più dura. E man mano che però lavoravo su questa tesi, mi rendevo consapevole di una situazione talmente allargata, talmente diffusa, che era sistematica, è diventata sistematica. Per cui mi sono reso conto di non essere uno o uno dei pochi casi isolati di sfruttamento stagionale, sfruttamento lavorativo, ma il sistema si basa su questa faccenda, solo che è talmente regolarizzata che è sotto gli occhi di tutti e nessuno la vede più. Quelle situazioni un po' caratteristiche, non solo in questa zona d'Italia, ma quelle situazioni di totale illegalità per cui non si nota più ciò cosa è illegale e cosa è legale, è una situazione che è accettata, è normalizzata, ecco.
Potremmo parlare comunque di una comunità che si dà le proprie regole, a prescindere da quella che è la legalità classica, potremmo parlare di legalità diffusa, ma soprattutto di zona grigia. E qual è la situazione che emerge dal tuo lavoro sul discorso della legalità, proprio dall'intervista anche con i lavoratori stessi?
Sì, beh, innanzitutto la legalità presuppone determinate paghe e determinati orari che sono assimilabili a quelli di un lavoratore a tempo indeterminato, questo lo dice il contratto collettivo nazionale di categoria, proprio all'articolo 97 specifica questo, che le paghe, i compensi, le retribuzioni e le ore sono le stesse, con delle eccezioni a vantaggio della flessibilità, quindi a vantaggio dei datori di lavoro. E quindi un lavoratore stagionale dovrebbe lavorare 40 ore settimanali, può fare massimo 8 ore di straordinario a settimana, quindi massimo potrebbe lavorare 48 ore settimanali, e la sua retribuzione compensiva di tutti gli emolumenti, tredicesima, quattordicesima, ovviamente in proporzione ai 3 mesi lavorati, piuttosto che ferie non godute, maturate e quindi retribuite, permessi e soprattutto TFR, la sua retribuzione dovrebbe essere di 1.610 euro mensili, spalmando, come abbiamo detto, tutti gli emolumenti su ogni mese. La realtà, basata su 40 ore settimanali, quindi intendiamoci bene, per 40 ore, la realtà invece fa sì che circa il 70-80% degli stagionali guadagni una cifra che va dai 1.400 ai 1.500, con anche punte di 1.600, quindi bene o male non siamo lontani dalla realtà. Il problema è che le ore lavorate sono 80 settimanali, cioè l'84% delle persone da me intervistate lavora dalle 11 alle 14 ore al giorno. Il 99% delle persone da me intervistate non gode del giorno libero. Quindi se noi moltiplichiamo una media che è di 12 ore al giorno, tipicamente questo è l'orario più consueto che più si fa a Bellarigia Marina, sulla riviera romagnola d'estate, un cameriere in media, un barista in media lavorano 84 ore settimanali, quindi c'è una situazione di scollamento con la realtà pressoché totale, o considerando le ore o considerando la retribuzione siamo ben lontani da quello che è il modello legale, quello che la legge prevede. E inoltre tengo anche a precisare che tutto ciò comporta dei danni all'erario che sono stati calcolati all'incirca sui 4 milioni di euro a stagione.
E più che altro vorrei citare una cosa di cui si parlava prima con i ricercatori dell'università, di un dato dell'aumento del 75% di psicofarmaci in Italia, e penso che una persona che lavora 12-13 ore al giorno vada ad annullare la propria psiche. E quindi ti chiederei qual è la relazione dei lavoratori che tu hai incontrato con il proprio lavoro, quali sono le spinte motivazionali, quali sono i meccanismi psicologici per cui accettano queste condizioni. Penso che vi siano dei meccanismi mentali oltre che il bisogno materiale.
Ma guarda, il meccanismo mentale io lo posso riscontrare nei datori di lavoro, cioè gli albergatori bellaresi sono i primi che fanno così tante ore, e questo è un meccanismo mentale, cioè non ne avrebbero il bisogno, nel senso che si potrebbe gestire la faccenda in termini un po' più imprenditoriali, un po' meno casarecci, e quindi suddividere il nastro orario fra tutti per vivere più serenamente. Solo che il bellarese, il riminese albergatore entra in una zona di non luogo, entra in un grande ipermercato durante l'estate dove non esiste più socialmente, psicologicamente, affettivamente, familiarmente, esiste solo come un lavoratore. E la stessa cosa richiede ai dipendenti. I dipendenti non hanno grosse scelte, i dipendenti o accettano o stanno a casa. Quindi il motivo psicologico per cui accettano è il fatto che loro sono le vittime, o comunque le persone su cui si scaricano i problemi della precarizzazione del lavoro sommerso, del lavoro nero, della difficoltà, della disoccupazione di ingresso. Infatti non a caso la maggior parte dei lavoratori, i dati anagrafici della maggior parte dei lavoratori che tutti possono quindi consultare, sono la maggior parte provengono dal meridione, quindi persone che hanno difficoltà ad entrare in un mondo del lavoro istituzionalizzato, comunque regolare. Il 36% sono immigrati dell'est, dei paesi della Romania, della Polonia, e c'è poi una piccola percentuale autoctona, diciamo. Quindi sono persone che trovano l'ultima spiaggia a Rimini proprio, la maggior parte di loro, circa il 65% di loro, dichiara di svolgere lavoretti precari, neri o essere totalmente disoccupato durante l'inverno, per cui questa bulimia di lavoro diventa l'ultima ancora per accumulare, accantonare una piccola sommetta, ecco, questo è. I problemi psicologici, ripeto, io li approprierei più ai datori di lavoro che scelgono proprio una vita del genere.
Ecco, tu hai parlato di comunità imprenditoriale, di famiglia, e su questo va sottolineato il fatto che vi sono aziende in cui gli stessi imprenditori, gli stessi albergatori vivono, e quindi chi entra deve subire l'entrata in una condizione familiare, quindi non si può mettere in discussione certe regole. Il non luogo ci rimanda agli studi di Marc Auger in una dimensione di mancanza di relazioni sociali reali, una mancanza di storia e quindi anche una storia del movimento operaio che è assente. Non abbiamo in questa provincia una dimensione di memoria, storia di lotta. Invece per affrontare anche e per comprendere meglio la dimensione della comunità imprenditoriale della famiglia, non so se hai voglia di parlarci dell'incontro con due albergatori particolari, Fabri e Giorgetti. Spiegaci chi sono, cosa fanno oltre ad essere albergatori.
Beh, certo che ho voglia perché Giorgetti è il presidente dell'Associazione Albergatori di Bellaresia Marina, Alessandro Giorgetti, ma non è solo questo, è anche il firmatario del contratto collettivo nazionale, cioè colui che va a firmare l'accordo con i sindacati a Roma, quello generale, quello del turismo. Nando Fabri invece è il presidente della provincia in quota PD di Rimini, ed è anche un albergatore, cioè sua moglie è titolare di un albergo, comunque è una famiglia di albergatori, ecco. L'incontro è stato interessante quanto disarmante su certi punti, cioè Alessandro Giorgetti innanzitutto non sapeva bene le tariffe salariali che lui stesso aveva firmato per i propri dipendenti, cioè ho dovuto tirarle fuori perché lui sosteneva che tutto sommato, questo è un po' un luogo comune che si tramanda di padre in figlio tra queste realtà imprenditoriali, tutto sommato i dipendenti si lavorano qualche ora in più però guadagnano di più, invece la riprova, quando io gli ho chiesto beh ma lei quanto dà, quindi a un suo cameriere, era più bassa la paga che lui gli dava delle tabelle salariali stipulate per 40 ore, quindi non conosceva ciò che lui stesso ha firmato. E poi imputa la responsabilità di tutto questo problema al fatto che il contratto di riferimento, il contratto collettivo nazionale di categoria, ripeto, da lui stesso firmato, non si attaglia alla situazione delle piccole imprenditorie romagnole, è pensato per i grandi alberghi, è pensato per le grandi strutture alberghiere, per le catene alberghiere, quindi non può essere adatto ad una realtà come quella romagnola, e quindi questo può essere un dato interessante, cioè può essere una cosa estremamente interessante da analizzare per cercare di risolvere il problema senza concezioni a prioristiche ideologiche, il torto è da una parte e la ragione dall'altra, su questo diciamo che si è aperta una discussione. Poi dopo lui è stato anche il fautore dello slittamento del giorno libero, non mi dilungo perché se noi entriamo nei dettagli ci vorrebbe troppo tempo. E comunque lui lancia lì una proposta, dice voi datemi la possibilità di tripartire l'orario del nostro orario su tre turni e io garantisco che tutti i miei associati rispetteranno il contratto nazionale di lavoro. Quindi questa è la sua posizione. L'incontro con Nando Fabbri è stato interessante in quanto lui, anche lui, sostiene innanzitutto è ben consapevole di tale illegalità. Il presidente della provincia sa bene che si lavora per 80-84 ore a settimana negli alberghi di Bella Aria e Gia Marina, nessun albergo escluso. Anche lui dà la responsabilità di tutto ciò alla mancanza di un'integrazione di un contratto integrativo territoriale. E anche lui, ho dimenticato di dire prima, come Giorgetti, imputa tale responsabilità all'ostracismo della CGIL. La CGIL è troppo rigida sulle posizioni, non vogliono assolutamente un contratto integrativo, vogliono delle cose assurde, non si può fare per colpa loro. Armato quindi di questa rottura dei pregiudizi, armato di queste critiche, sono andato anche da Mauro Rossi, segretario della FILCAM CGIL di Rimini, colui che si occupa di tali materie. Dopo avergli esposto le critiche avanzate sia da Giorgetti che da Fabbri, mi ha mostrato le tre piattaforme contrattuali con cui negli ultimi 6 anni ha cercato di instaurare un dialogo con le controparti. Lui ha provato per 3 volte, e sta provando anche la 4ª volta, a far sedere al tavolo della contrattazione regionale, gli albergatori. Il tavolo è sempre esaltato perché non siedono le altre categorie, siedono gli esercenti, siedono i chioschisti, i bagnini, ma non siedono gli albergatori a questo tavolo. Quindi qual è la risposta finale? La risposta finale è che preferiamo avere una legge talmente dura, talmente rigida da rispettare, in modo tale da avere la scusa per cui non si rispetta. Che avere una legge tutto sommato adatta, una legge tutto sommato che ben veste il corpo della Riviera Romagnola, vorrebbe dire essere costretti a rispettarla.
Direi che ti possiamo ringraziare, e ti ringraziamo per il tuo contributo, per aver potuto mettere a fuoco in questi pochi minuti una situazione del divertimentificio romagnolo, e ti salutiamo e grazie ancora.
Grazie a voi, buona giornata, grazie.
Ok, rientriamo in studio e ora ultimo stacco musicale, poi avremo anche la pubblicità, visto che siamo andati, come spesso capita e tutto sommato è un segno positivo, leggermente oltre il nostro orario, poi rientriamo dopo musica e pubblicità con appuntamenti, saluti e un paio, come dire, di brevi notizie sempre sull'argomento. A fra poco!
Bentornati a tutti su Vagamondo. Ora Alvin ci fornirà le ultime news dal mondo del lavoro e gli appuntamenti per la settimana avventura.
Bene, a livello di news ne abbiamo due. La prima purtroppo è, diciamo, oserei dire tragica, perché penso che di questo si parli. Abbiamo appena pubblicato su Zig.it, il nostro giornale online che potete consultare quotidianamente, in realtà riportando una notizia arrivata da Milano che riguarda il pestaggio e le minacce subite da una cassiera all'Esselunga di Milano. L'episodio a cui si fa riferimento parte il 2 febbraio, quindi si parla di quasi un mese fa, quando questa cassiera è stata costretta a rimanere in cassa in attesa di un cambio turno. Non gli è stato concesso di andare in bagno. Dopo, fin qui la cosa potrebbe perfino far ridere. La cassiera in questione non ha potuto fare a meno di pisciarsi addosso, e c'è stata ovviamente una denuncia di quanto successo. Ci sono stati anche da parte dei media articoli, come dire, di colore abbastanza ridicoli e superficiali, ma niente di particolare. Cos'è successo però? È successo che ieri l'altro, da qui la notizia che abbiamo pubblicato e che stiamo dando, è successo che ieri l'altro i suoi datori di lavoro hanno pensato di mandarle un messaggio estremamente chiaro rispetto al fatto che aveva parlato troppo e che non aveva fatto una buona pubblicità all'azienda, e quindi è stata aspettata nello spogliatoio del personale, è stata imbavagliata, è stata picchiata e minacciata da parte di un energumeno che ovviamente lei non aveva mai visto. Cose che, insomma, nel XXI secolo uno non si aspetta che debbano ancora succedere. E forse non succederanno più, perché l'altra grande notizia, qua invece andiamo sul positivo, è che ci è arrivato un messaggio direttamente da Walter Veltroni, dal segretario del nuovo partito del lavoro, che ha detto: se votate per noi, cose del genere non ne succederanno più, ci saranno anni di pace sociale e di diritti. Tra l'altro voci di corridoio ci indicano che pare che voglia proporre di candidarsi sia alla cassiera dell'Esselunga sia all'energumeno che l'ha picchiata. E quindi, insomma, in questo modo andiamo a riformare l'Italia. Appuntamenti, parlando di cose serie, questa sera, no, in realtà non sono cose serie, sono cose anche qui divertenti, questa sera Malafesta, Trash Night, ovviamente qui a VAG 61, via Paolo Fabbri 110, festa di autofinanziamento del network della comunicazione antagonista Malabocca, cioè noi che organizziamo e portiamo avanti questa trasmissione. Ci sarà, diciamo, aperitivo, cena sociale, ovviamente a prezzi popolari, come sempre qui a VAG, con Iabarico, che suoneranno in diretta, live, a orario aperitivo, e poi la ben nota Cassonetto Differenziato Crew, che ci delizierà con la sua musica trash nell'arco della serata.
Erigheira
non sono venuti.
Peccato.
Altro appuntamento, martedì il solito mercatino, il solito appuntamento con il mercatino biologico qui a VAG dalle ore 18 in poi, anche qui cena popolare, aperitivo, socialità gratuita, non mercificata e quant'altro. Venerdì torna anche il Tinello di VAG, sabato prossimo invece torna il Funky VAG, e ovviamente inutile dire che sabato prossimo torna anche Vagamondo, come sempre, dalle 11.30 o anche un po' oltre, alle 13 e anche molto oltre, qui dagli studi di via Paolo Fabbri sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1. A questo punto direi che per oggi abbiamo finito, ringraziamo Luca e la sua lunga e patente regia della trasmissione di oggi. Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao a tutti. Yeah.